Allora, se possiamo iniziare, ci siamo fermati mercoledì scorso discutendo delle diverse strumentazioni che sono necessarie per un laboratorio di coltura. E un elemento sicuramente molto importante è il microscopio, e avevamo visto che possono esserci microscopi più o meno sofisticati che devono avere la caratteristica di essere costruiti in modo tale da avere gli obiettivi sotto, e l'altra peculiarità è che il percorso ottico deve permettere l'osservazione di campioni che non sono colorati, perché questa è la condizione per poter vedere le cellule in colture vive e dunque che non sono state soggette a coloranti. Esistono dei coloranti che possono essere utilizzati anche con delle cellule vive, ma come potete facilmente capire questo rappresenterebbe in ogni caso uno stress per le cellule e dunque non è indicato come metodologia di routine per poter monitorare l'andamento della propria coltura cellulare. E dunque è per questo che si utilizzano questi microscopi che permettono l'osservazione di campioni non colorati. I microscopi che si utilizzano per coltura cellulare sono dunque quelli che sono chiamati microscopi a contrasto di fase. Avevo terminato la lezione con questa figura che semplicemente illustra la differenza tra il percorso ottico o come l'onda viene modificata se attraversa un preparato colorato oppure un preparato che appunto non è colorato. Il preparato non colorato non modifica l'ampiezza dell'onda. Non modificando l'ampiezza dell'onda noi non riusciamo a vedere nulla, cioè questo fa sì che è un'immagine molto molto chiara senza contrasto e che è difficile poter utilizzare. Perciò il preparato colorato modifica, perciò l'altezza dell'onda è modificata e anche il suo percorso, la sua lunghezza. Nel caso delle cellule in coltura, se le guardo con in microscopia ottica normale in campo chiaro, vedo che il percorso è sfasato, perciò la lunghezza dell'onda è modificata, ma non è modificata l'ampiezza, ed è il motivo per il quale non la vedo. Questo è semplicemente perché ritroveremo questa simbologia. Perciò se guardo un preparato colorato, lo vedo, cioè vedo l'immagine con i diversi colori, perché viene modificata appunto l'ampiezza dell'onda. Dove non è modificata l'ampiezza vedo bianco, dove è modificata vedo un grigio piuttosto che uno scuro se vedo in bianco e nero. Il preparato non colorato modifica appunto la lunghezza, ma non modifica l'ampiezza e dunque non lo vedo. Quello è lo stesso campo, o è già stato molto manipolato, potremmo dire, come immagine per non far vedere solo un quadrato bianco, però vedete in campo chiaro sarebbe che non si vede praticamente nulla, al contrasto di fase modifica molto, risalta l'immagine. Qua c'è di mezzo il proiettore, perché già solo a video questo si percepisce malapena e questa è un'immagine normale, mentre a vedere così sembrerebbe questa l'immagine normale e l'altro un'immagine troppo contrastata. E quello è un po' il limite quando si passa appunto attraverso questi diversi mezzi di proiezione. Comunque, con tutte le proporzioni dovute, il contrasto di fase, vedete subito come questo è lo stesso campo, modifica appunto l'immagine che viene restituita. E lo fa perché sono messi, ve lo segnalo perché è un elemento importante dei microscopi che sono utilizzati per colture cellulare, si può anche trasformare un microscopio in luce ordinaria in microscopio a contrasto di fase, perché è necessario, o meglio, può essere sufficiente l'aggiunta di due anelli, cioè di un diaframma che è diverso rispetto al microscopio in campo chiaro. Il diaframma nel caso del campo chiaro è come quelle delle macchine fotografiche che utilizziamo, cioè questa forma che viene chiamata ad iride, e a secondo che si chiude o si apre il diaframma si modifica la profondità di campo. Non so quanti di voi sono appassionati di fotografia. Telefonino e basta? Si ferma lì? Nessuno? Non ci sono appassionati di fotografia? Allora, se foste appassionati di fotografia, sapreste che quando si chiude il diaframma si riesce a mettere a fuoco su più piani, perché il cono di luce è più stretto, okay, e riesce ad avere una maggiore profondezza di campo. Quando si apre il diaframma, la distanza nel quale si mette a fuoco, la profondità di campo, è molto minore. E dunque il motivo per il quale vedete di queste immagini dove c'è ad esempio un portrait o qualcosa di la messa a fuoco su un dettaglio ad esempio e tutto il resto sfumato dietro, perché viene utilizzata una regolazione nel quale si apre di molto il diaframma, si riduce la profondità di campo, si mette bene a fuoco sul soggetto su quale voglio assolutamente avere la nitidezza e non vedo né davanti né dietro, o meglio appare come non a fuoco. Se invece voglio fare una fotografia e non ho nemmeno tempo di mettere bene a fuoco, devo avere una tolleranza maggiore, più chiudo il diaframma più ci sarà comunque il fuoco che ha preso diversi piani, anche più vicini, più lontani. Perciò con questo concetto lo stesso si può fare nel campo chiaro, nel fatto di aumentare o di diminuire la profondità di campo. Se io posso chiudere il diaframma, in realtà quando metto a fuoco, anche se mi muovo un po', e ho tutti i piani che sono a fuoco. Se apro di molto, la messa a fuoco può essere anche a secondo dello spessore del campione, solo su un piano e il resto non è messo a fuoco. Rendo l'idea? Ovviamente più apro il diaframma più entra la luce, più chiudo il diaframma meno luce entra. Se chiudo il diaframma al microscopio devo aumentare la luce, se apro il diaframma diminuisco la luce. Le due cose potrebbero sembrare equivalenti, non lo sono, proprio per il problema della profondità di campo. Mi fermo con il corso di fotografia. Questa è proprio una differenza generazionale che si sente moltissimo. Quelli della mia generazione, quelli che hanno anche qualche anno in più, tutti i bagni erano trasformati in una stanza per sviluppo fotografico, perché ci voleva un posto che poteva essere buio, ci voleva l'acqua, ci voleva. Allora il bagno diventava la cosa alla quale, con i bagni e con la cosa, e si sviluppavano le foto in bianco e nero, però si faceva proprio questa cosa di avere questo pallino della fotografia in bianco e nero e di sviluppare. Dopodiché con il digitale questa cosa è sparita quasi totalmente. Perciò non fate più campeggio e non si capisce più l'adesione cellulare. Non fate più fotografie e non si capisce niente della microscopia. Che generazione! Cosa fate che si riesce? Si fa la comunicazione, no? La comunicazione cellulare, quello rimane, diciamo, il Facebook delle cellule. Allora, tornando a noi, nel caso della microscopia a contrasto di fase, non c'è la regolazione sul diaframma, ma si mette invece un anello che permette in realtà di creare un doppio fascio di luce. Perciò a questo punto avrò due onde e avrò un'onda che avrà un certo percorso e l'altra che attraversa il preparato. E vedrete, almeno spero, capirete perché queste due cose hanno influenza alla fine sull'ampiezza, che è l'unica cosa che noi riusciamo a vedere. Perché ha effetto sull'ampiezza? Perché se io ho due onde che sono leggermente sfasate, in questa situazione, vedete, in ciascun punto ha il valore, se mettiamo più 1, aggiungo 0. Perciò è la stessa cosa che avere soltanto, in questo caso, l'onda nel quadrato verde. Vedete che qua siamo a 0 rispetto alla linea blu. Qua siamo a 0 e qua abbiamo più 1. Qua siamo a 0 e qua abbiamo meno 1. Cioè sono sfasate in modo tale che a ciascuna arriva dall'altra parte lo 0. E dunque non c'è interferenza, non si modificano nell'ampiezza. Se però, vedete la parte di sopra, abbiamo attraversato un campione e ci troviamo nel fatto di avere ritardato di un quarto, e la stessa, vedete che io ho preso, ho ripetuto la stessa immagine, ma vedete, è sfasato di un quarto. Sfasato di un quarto, le ho messe in fase. Vedete che adesso sono in fase? E dunque sto modificando l'ampiezza, perché le sto sommando. Avendo modificato l'ampiezza, dove il preparato mi ritarda di un quarto, avendo modificato l'ampiezza, riesco a avere qualcosa che posso vedere come immagine. Se io faccio lo stesso, continuo e attraverso qualcosa che mi sfasa maggiormente il campione, allora a questo punto ho di nuovo qualcosa che si somma e addirittura mi appiattisce il livello globale, perché le due onde vanno in senso opposto. Questo è stato rappresentato qua, come le due si annullano una all'altra. Alla fine modifico l'ampiezza. In questo senso vedo nero. Perciò il contrasto di fase funziona nella misura in cui abbiamo in realtà un doppio sistema, due fasci di luce. L'attraversare il campione ritarda uno dei fasci, cioè quello che attraversa il campione, e il fatto di averle sfasate, quando poi le sommiamo, modifica l'ampiezza, ed è l'ampiezza che è quello che l'occhio umano avverte. Ok? Perciò, senza aver colorato, riesco ad avere una scala di grigi fino al bianco, fino al nero. O bianco quando sono totalmente sommate, o il nero quando si sono eliminate una all'altra. perché sono sfasate, le ho sfasate in modo tale da averle in direzioni opposte. Questo vuol dire che per il microscopio a contrasto di fase ci sono due elementi importanti, che sono i due punti dove sono inseriti sia il diaframma di fase sia l'anello di fase. Il diaframma è all'interno di una toretta in cui ci sono questi alleggetti e all'interno ci sono i diversi condensatori. Noi torniamo qua, in questo è la zona dove troveremmo la toretta che, facendo girare, cambiamo questi diversi condensatori. Lascio un buco che il campo chiaro, dove non ho inserito quello che è il condensatore di fase, il microscopio funziona come un microscopio chiaro normale. Lo userei ad esempio per vedere un vetrino colorato. Se voglio usare questo stesso microscopio, contrariamente a quanto dicono i miei colleghi di istologia, perché per loro un microscopio deve avere gli obiettivi sopra. Non c'è motivo, è esattamente la stessa cosa avere gli obiettivi sotto. E su un microscopio rovesciato posso benissimo osservare un preparato di istologia. Ok? Non c'è nessun problema. Per vederlo come lo vedrei con un microscopio diritto, semplicemente devo mettermi nelle condizioni di essere in campo chiaro dove vedo un preparato colorato. E dunque devo girare questa ghiera in modo tale da essere davanti a questo buco vuoto. Poi ci sono altre posizioni, perché c'è un abbinamento tra la posizione dell'anello del condensatore rispetto agli obiettivi. Ve lo dico, quando tornate, per quelli che lo stanno facendo in questo momento, quando verranno quelli che non stanno ancora facendo il laboratorio, quando guardate al microscopio, tutti i microscopi rovesciati, vi trovate, in particolare quello che è a fluorescenza, quello grosso dove si fanno le acquisizioni di immagine, se voi guardate così, subito lì davanti vi trovate questo anello dove è scritto pH1, pH2. Non ha niente a vedere con il pH classico, è semplicemente l'indice del condensatore di fasi. I condensatori di fasi hanno questa denominazione pH1, pH2, pH3. E sono abbinati agli obiettivi. Perciò se uno cambia obiettivo, in alcuni casi deve anche cambiare l'anello, se no non riesce più a vedere il suo preparato. Perciò gli obiettivi sono obiettivi a contrasto di fase, perché dentro all'obiettivo c'è il secondo anello che serve per avere il contrasto di fase. Il secondo anello dove, appunto, fuoriuscita di questo anello si sommano i due percorsi ottici che sono stati creati a livello del condensatore. Perciò ci sono obiettivi a contrasto di fase. Non posso prendere un obiettivo di un microscopio diritto, normale, usato per istologia e venire a utilizzarlo per osservare le mie cellule. Ok? Perché manca di quell'anello lì. Questa è la ghiera che vi dicevo, questa è la posizione per il campo chiaro, questi sono i diversi livelli degli anelli del contrasto. Il pH 1, che è quello essenzialmente che usiamo noi adesso in laboratorio, va bene per gli obiettivi 10 per e 20 per. Se io uso un obiettivo maggiore, 40 per o 60, devo cambiare la tipologia appunto di anello che viene utilizzato. Il 3 noi non ce l'abbiamo, ma è per il 100 per. Poi esistono altre tipologie di microscopia per vedere le cellule in coltura, che non è a contrasto di fase, ma quello che è chiamato Nomadski, che è un'altra tipologia di modifica del percorso ottico che permette comunque di vedere delle cellule non colorate. Adesso vi faccio vedere anche la differenza di immagine che dà tra il contrasto di fase e Nomadski. Noi in laboratorio qua, in laboratorio studente, non abbiamo il Nomadski, okay? Perciò quello non lo possiamo vedere. Ma il Nomadski dà queste idee qua, è un po' da più un'immagine come a balayage nel caso della microscopia elettronica, che dà questa idea della superficie. Anche in questo caso il percorso ottico è una luce polarizzata, è diverso come sistema, non vado nel dettaglio, ma mentre questa è l'immagine a contrasto di fase, okay? Dove vedete che a secondo anche della geometria della cellula vediamo come ci sono questi percorsi che ci mettono proprio questo contrasto con queste zone molto bianche e poi questo grigio dove è molto più denso che tipicamente le zone interne al nucleo e trattiene molto la seconda onda, le mette che si annullano una all'altro e diventa tutto nero. Cioè è quello che ci crea queste differenze di colorazione quando noi osserviamo. Lo stesso preparato visto invece con quest'altra tipologia di microscopia, cambia in questo caso l'anello del condensatore e permette di avere un altro tipo di immagine, anche se voi vedete che le informazioni che ritroviamo si riconoscono benissimo le cellule sia da un lato sia dall'altro, però è completamente diverso come aspetto. Sia uno sia l'altro vengono utilizzati. Ok, oltre al microscopio avevamo visto l'altra volta le caratteristiche della cappa, avevamo visto che avevamo l'incubatore e il microscopio. Questi sono, diciamo, gli elementi must, che sono indispensabili da avere e poi più costosi. Mentre decisamente più, per avere un ordine di grandezza dei costi, perché serve anche comunque avere questo tipo di cose, una cappa può essere dai 1500 euro e uno ha una cappa come quelle Biohazard normale di classe 2 che avete visto, 2000 euro, cioè possono cambiare, ma gli ordini di grandezza sono di questo tipo qua. Se si va su l'incubatore tra l'altro appunto tra il manometro, l'incubatore, insieme delle cose, stiamo parlando di qualcosa che può dare da 5 a 8 mila euro come ordine di grandezza. Il microscopio è un pezzo grosso, a secondo di come è attrezzato. Dipende molto dalla qualità degli obiettivi, dipende molto appunto dei diversi optional che potremmo dire che sono messi. Comunque parliamo da 15.000 euro in su. Ok? Si può andare fino a 100, si può andare fino a... Non c'è limite, o meglio, ha un costo è un elemento che ha un costo piuttosto rilevante. Quelle invece di routine che utilizzate sono alcuni, non ricordo più esattamente quanto erano, però potremmo dire in questo caso possono essere tra i 500 e i 1000 euro. Se uno va invece a fluorescenza, comincia a avere obiettivi molto diversi, l'acquisizione di immagini e tutto, allora questo fa salire molto. Quali sono le altre cose che ci servono? Chi ha già manipolato in laboratorio lo sa. una centrifuga, che è la, proprio la base delle centrifughe, è una cosa molto rudimentale, non deve essere raffreddata, non deve essere particolarmente efficiente sulla velocità, perciò sono veramente le cose che sono base, dicevamo. Un bagno termostatato, la cosa importante, parleremo anche delle contaminazioni, perciò anche il fatto di mettere dentro qualche prodotto che evita che altrimenti a 37 gradi, in condizioni di questo tipo qua, è fonte di crescita microbica. Lo stesso tipo di prodotto si usa anche dentro alla vasca che si mette in fondo agli incubatori. E poi non dimentichiamo che, e spesso questo viene dimenticato, che se uno tiene le cellule in coltura, di solito è perché ha bisogno anche di mantenerle a lunga scadenza e dunque di poterle congelare. E dunque c'è tutta la zona delle attrezzature necessarie per il congelamento delle cellule e il loro mantenimento a bassa temperatura. Perciò avete visto, ci sono questi contenitori che sono dedicati perché riescono a resistere a temperature tipo meno 180 gradi, che è quella dell'azoto liquido. Questo vedete sembra molto grande così, ma è 1,5 ml, cioè ci sono quelle da 1,5 ml, quelle da 2 ml, perciò sono degli affari grandi così. Si mettono poi dentro a un contenitore. Ci sono dei contenitori dedicati per assicurare che la temperatura scende gradualmente, perché il congelamento delle cellule, perché sia riuscito, deve avere una cinetica di congelamento molto controllata e di circa un grado all'ora, cioè non deve essere un congelamento rapido. Esistono, perché come sempre in molti casi, se di nuovo uno lavora in qualità e deve avere dei metodi che sono standardizzati, è necessario avere un contenitore particolare che assicura questa cinetica di abbassamento della temperatura. Se uno non lavora in una condizione che richiede questo controllo specifico, mangia del gelato, tiene la scatola di polistirolo, la mette con del cotone dentro, la riempie, cioè il gelato l'ha mangiato, lava la vasca. Tra l'altro, quando comincerete a frequentare i laboratori, non si buttano mai le vasche di polistirolo del gelato, ok? E quello torna sempre in laboratorio, perché è una delle cose più preziose che imparerete ad avere in laboratorio. Perciò mangiate gelato, fate mangiare gelato, ma la cosa preziosa non è buttate il gelato, ma tenete la vasca. Ok? Mettete il cotone, si mettono qua i vials, si richiude il tutto e si mette nel meno 80. Cioè non si mettono mai le cellule direttamente nell'azoto liquido. Si fa questo passaggio in modo tale da avere una discesa graduale della temperatura e non si mette appunto il vial direttamente dentro al meno 80, ma si mette dentro a questa protezione costituita dal polistirolo e dal cotone, che riproduce in modo empirico, però abbastanza soddisfacente, questa cinetica di discesa della temperatura. Perciò questo è il modo casalingo, quando uno non ha a disposizione una di queste scatole. Anche perché queste scatole, per assicurare questa discesa, spesso sono con l'isopropanolo, però l'isopropanolo, quando è puro, se voi fate diversi cicli, si carica d'acqua e dunque non ha più la stessa cinetica, perciò sembra una cosa molto sofisticata, a volte meno sicura del famoso cotone dentro al polistirolo. Ok. Questi sono, tra l'altro, questo è da noi, i bidoni, i contenitori per mettere l'azoto liquido. Perciò i contenitori per mettere l'azoto liquido sono queste specie di enorme bombole taniche, E questo è il meno 80, i meno 80 si trovano sia orizzontale sia verticale, assomigliano a qualunque congelatore, solo che costano molto di più e che sono appunto con una bassissima temperatura. Passati almeno 24 ore, se non di più, poi dopo alcuni giorni, se si vogliono tenere molto a lungo, si mettono in azoto liquido. Noi le abbiamo tenute una settimana, con chi le ha scongelate stamattina ha guardato le sue cellule e tutto sommato ha visto che avevano una buona sopravvivenza ed erano rimaste per una settimana dentro almeno 80 e poi dopo le abbiamo riscongelate. Questi contenitori non sono chiusi ermeticamente, solo per avere un'idea, cioè è soltanto, vedete, questa è la parte superiore di queste taniche per l'azoto liquido. E il tappo, ve l'avranno fatto vedere, è solo un tappo con questa parte di polistirolo molto lunga e le cellule all'interno sono in realtà maggiormente nel vapore dell'azoto liquido più che nell'azoto liquido vero e proprio. I boccettini sono dentro a queste stanghette di metallo nelle quali si mette appunto lo stesso boccettino che abbiamo visto prima. E questo a questo punto dentro l'azoto liquido. Il tappo, vedete qua la parte che si infila lì dentro, questo è sono l'anime delle stanghette, ok, che si vedono anche qua. Qua è stata tirata su, qua vediamo le teste di queste stanghette, qua ce ne sono molto di più, vedete qua, una di questo è una torretta, cioè un cilindro che contiene a sua volta dentro tutte queste stanghette. La cosa che volevo farvi notare è che questo tappo è solo appoggiato perché deve permettere comunque l'evaporazione, se no esplode, perciò è normale che ci sia l'evaporazione della CO2, cioè non della CO2, dell'azoto liquido, e dunque dobbiamo regolarmente aggiungere dell'azoto liquido dentro. Questo, l'altro contenitore era la riserva per mettere questo. Ok, perciò si manipola, uno direbbe non si può manipolare a mani nude, lì ci sono diverse teorie. I sistemi di sicurezza dicono che uno deve avere i guantoni di tutto un tipo per proteggersi rispetto all'azoto liquido. Io sono molto sospettosa su questa cosa perché uno dei problemi è che se uno ha la mano presa dentro al guantone, e uno è difficile sapere come reagirà il guantone una volta che è bagnato con l'azoto liquido, e se per caso si impregna di azoto liquido, uno ha la mano che rimane a contatto con l'azoto liquido. Se invece lo manipola a mani nude, qualunque goccia vada, evapora subito e dunque è meno pericoloso paradossalmente prendere e poi senti subito, perciò se c'è qualcosa che uno molla e non ha problemi particolari, perché ovviamente l'azoto liquido brucia terribilmente, ok? Perciò lì cioè dovete manipolare dell'azoto liquido a secondo dei laboratori dove vi troverete, troverete chi vi costringerà a mettere alcune procedure di sicurezza che comprendono i guanti e forse alcuni posti dove uno dice lascia i guanti dentro al cassetto perché rischi di meno, perché subito hai la reazione e rischi di meno quando si fa questo tipo di manipolazione. Poi se si fa un altro tipo di manipolazione possiamo riparlare. Ok, detto quello, queste sono invece la stessa cosa ma in scala industriale. Non dimentichiamo che ci sono le banche di cellule, perciò sia a livello europeo sia negli Stati Uniti ci sono le banche dove sono tenute le linee cellulari. Voi lo sapete, come si chiama, la banca delle linee cellulari per eccellenza. I biologi lo sanno, i biotecnologi non so se ne avete sentito parlare. Lo sapete perché ci siete andati sul sito l'anno scorso. La TCC. American Type Tissue Culture, qualcosa del genere. ATCC. Ed è in realtà un posto che è vicino a Washington DC, che ha collezionato tutte le linee cellulari che sono state prodotte in giro per il mondo, e dunque ATCC. E è una diciamo organizzazione no profit presso la quale si possono comprare, però, perché ovviamente c'è il costo di manutenzione, perciò si comprano le linee cellulari, perciò c'è il catalogo ormai online e uno può comprare la linea cellulare. La linea cellulare può essere spedita, congelata, perciò in realtà uno riceve un boccettino come quelle di cui abbiamo visto prima, perciò viaggia con tutto l'azoto liquido, non l'azoto liquido, viaggia con il ghiaccio secco, in modo tale da poter arrivare ancora congelata. Oppure le cellule viaggiano anche benissimo quando sono in colture. E ne parliamo quando vediamo i contenitori prima. Perciò uno può far viaggiare le cellule già in coltura. E sono meno a rischio quando sono già in coltura, perché nell'altro caso se viene a mancare la CO2 si perde tutto. Cioè in particolare se il pacco finisce in qualche aeroporto e non si riesce a sdoganare, perché questo è un problema. Allora, questo posto, dicevo, è un deposito di tutte le linee cellulari. È molto importante perché sono delle linee cellulari molto comune, le NIH di TRI, ad esempio, sono un esempio di queste, quelle di fibroblasti che stiamo usando in questo momento. Sono anche delle linee cellulari sui tumori mammari che sono strausati da un sacco di laboratori, e bisogna avere coscienza di una cosa molto importante, che le cellule in colture si mantengono in colture, si passano con la tripsina, abbiamo detto, si rimettono in una nuova piastra e si portano avanti così all'infinito, ma non vuol dire che questo non abbia delle conseguenze e non ci siano delle modifiche di questa linea cellulare mano a mano che viene portata avanti. C'è un effetto di selezione, cioè mettere le cellule in colture e averle così, è un effetto comunque di stress sulle cellule, è un effetto di selezione, casomai se delle mutazioni casuali all'interno di certe cellule sono un vantaggio sulla crescita, dopo pochi passaggi ho quel clone mutato e non ho più cellule che sono simili a quelle originali. È molto sottovalutato questo, a volte questo è anche uno dei motivi per cui degli esperimenti fatti in un laboratorio non riescono a essere riprodotti da altri. In effetti io avevo imparato in realtà le colture cellulari, perché durante il dottorato non le avevo fatte, le ho imparate quando ho fatto un postdoc negli Stati Uniti con uno di queste qua che era delle TCC. Era ovviamente molto molto severo sul modo con il quale noi gestivamo le colture cellulari, e ad esempio ogni volta che si passavano con la tripsina, cioè si staccano e si rimettono dentro una nuova piastra, bisognava tenere il conto, cioè i passaggi che facevamo in questo modo, perché la coltura cellulare invecchia, non nel senso di invecchiamento come lo intendiamo noi, cioè invecchia, ha un suo vissuto, come la coltura che io tengo rispetto all'originale. Se qualcun altro la tiene in un altro laboratorio, dopo un po' possiamo avere una divergenza, come può essere, non lo so, l'evoluzione di una lingua tra il francese parlato dai francesi e quello parlato dai canadesi, no? Cioè ha un'origine comune, ma poi dopo questa cosa prende delle derive, prende delle caratteristiche diverse. E con le linee cellulari succede esattamente la stessa cosa. Perciò questo secondo me non è da sottovalutare, perché se no si prende così, tanto uno vale l'altro, tanto ritengo, tanto, e non è la stessa cosa. L'altro è che se nei passaggi c'è stato il weekend di mezzo, c'è stata la cosa che uno non ci pensava più, se l'era dimenticato, la linea ha sofferto, è stata non mantenuta in condizioni ottimali. Tante cellule sono morte, alcune sono sopravvissute, uno dice va bene, tolgo le morte e riprendo e continuo con questo. In realtà ha fatto la selezione delle cellule che sono più resistenti e ha già modificato anche questo. Perciò continua a dargli lo stesso nome, ma possono avere delle caratteristiche che sono molto diverse. Insisto su quello perché di solito è proprio un aspetto sul quale non c'è nessuna attenzione. Dicevo questo presentando questa diapositiva perché se uno sta facendo una cosa importante o parte con un lavoro che avrà una certa linea cellulare come elemento fondamentale, l'investimento vale la pena di comprare di nuovo la linea cellulare dalla TCC, perché loro sono la fonte. Loro ti danno le cellule che sono quello esattamente che corrisponde alle caratteristiche descritte, originali, e che sono quelle che servono. Perciò si possono comprare. Da loro è ancora molto più grosso di così, cioè sono praticamente degli armadioni, è una cosa che non ha equivalente. E adesso c'è anche una banca in Inghilterra di linee cellulari. Poi ci sono delle iniziative più puntuali, c'è a Roma, c'è Vescovi che ha fatto invece la banca sulle cellule staminali, cioè ci sono alcune cose che sono invece più specializzate. Abbiamo visto gli strumenti, vediamo quelli che sono... Chiedo scusa, non l'ho spento? No. I contenitori. I contenitori, dicevamo l'altra volta, assomigliano ai contenitori per batteri quando si parlano delle piastre, ma l'abbiamo già sgombrato il campo, non sono uguali alle piastre per i batteri. La plastica è trattata. Adesso ci sono sia la plastica trattata per non avere troppa adesione, la plastica trattata per avere una buona adesione, e se non è sufficiente, noi possiamo aggiungere qualcosa per trattare ulteriormente questo substrato di adesione. Attiravo la vostra attenzione su quello, perché di nuovo uno può essere in un laboratorio, prende tanto una confezione di piastre vale l'altra, e dunque senza attenzione particolare prende uno e va con le sue colture. Sempre contenitore per colture cellulari sono, ma adesso ci sono quelle che sono a bassa adesione cellulare. Quando è che serve a bassa adesione cellulare? Serve a bassa adesione cellulare quando, ad esempio, ed è molto con le cellule staminali, l'adesione cellulare permette il differenziamento. Allora, se io voglio tenere delle cellule staminali, non voglio metterle in una situazione in cui ho due motivi per non rispondere: uno, perché faccio lezione, e due, perché qualcuno che mi chiede un lavoro che non ho fatto. Però vabbè, succede a tutti, no? Allora, sono costretta a fare lezione per tutto il pomeriggio. Allora, a questo punto abbiamo detto questi due livelli, perciò quelle, vedete, le trovate questo tipo, che possono essere sia le piastre sia queste placchette che hanno diverse pozzetti, che possono andare da 6 fino a 96, adesso ce ne sono anche con numero maggiore. Dicevo, trattate per non lasciare aderire le cellule, semplicemente perché l'adesione in questo caso diventa negativo, perché significa promuovere il differenziamento cellulare. Se io mi occupo di cellule staminali e voglio mantenerle staminali, non voglio promuovere il loro differenziamento. Magari lo vorrò dopo, ma allora mi sposterò di condizione. Perciò quando è necessario può essere anche utile avere delle piastre che non permettono, non favoriscono l'adesione cellulare. Lo potrei anche fare per dividere ad esempio delle popolazioni cellulari che comunque, come dicevamo l'altra volta, manifestano delle caratteristiche diverse. Perciò in questo caso vedete che è molto fatto per le cellule staminali o per i macrofagi, che comunque sono cellule che di solito non aderiscono e dunque anche in questo caso conviene mettersi in queste condizioni. La maggior parte dei casi invece le cellule vengono mantenute su queste che sono fatte per promuovere l'adesione cellulare. Le diverse tipologie dipende di quello che si fa. I dish, che sono appunto le piastre tipo Petri, possono essere di diverse dimensioni, ovviamente, secondo degli interessi di quello che si fa. Quando scende di dimensione non sono più singole, ma sono sotto forme di queste piastre che vedete qua, perciò sono quelle da 6 pozzetti, ci sono quelle che sono da 12, da 24, da 96, adesso ce ne sono ancora più diversificate, cioè con più pozzetti. Ci sono quelle che non è che si veda molto bene, però lo potete intuire qua. Vedete che questo è un vetrino. Lo vedete, questa è la parte sterigliata, questo è un vetrino e c'è una guarnizione con sopra quello che definisce di nuovo una vaschetta. In questo caso sono 4, 1, 2, 3 e 4, forse 5, dovrebbero essere 4, 4, ok, sono 4, uno fa crescere lì le cellule, può fare anche dei trattamenti diversi, può fare una reazione di fissare le cellule, poi dopo toglie la parte superiore e dopo lo tratta come se fosse un vetrino. Fa la sua reazione, avremmo potuto usare questo, quello che l'hanno fatto stamattina, ne abbiamo, ve lo faccio poi vedere la prossima volta, ne abbiamo un modello di questo tipo qua, un'altra versione più veloce è fare di mettere dentro a una, alla piastra dei coprioggetti, si fa crescere le cellule sui coprioggetti, si fa la reazione sul coprioggetto e poi dopo si rovescia il coprioggetto sopra il vetrino, ok? Mentre qua si mette sul vetrino, si fa tutta la reazione e poi si copre con il coprioggetto. Nell'altro caso si mette sul coprioggetto, si fanno crescere le cellule, si fanno le reazioni e al momento di montare si prende, non bisogna sbagliarsi, e si rovescia sopra il vetrino, si monta nello stesso modo. Queste sono delle fiaschette che vedete qua, possono anche lì avere diverse dimensioni. Attiro la vostra attenzione su questi tappi. Perché le vaschette? Queste ad esempio sono molto utili se ho paura di contaminazione e dunque sono chiuse, perciò è più sicuro rispetto a quelli che sono i dish. Le uso se devo trasportare delle cellule, ad esempio faccio qua crescere le cellule, ho una collaborazione con un collega che ha le molinette, per spostarmi con le mie cellule da qua alle molinette la cosa più semplice è farle crescere dentro a una di queste fiaschette. Una volta che le faccio crescere normalmente, perciò con un poco mezzo di coltura per avere l'ossigenazione, aderiscono, il giorno dopo metto la fiaschetta dritta, la riempio totalmente di mezzo di coltura, chiudo e a questo punto posso tranquillamente viaggiare con questa fiasca e trasportare queste cellule. Possono anche viaggiare in queste condizioni qua. Se è veramente ben riempito, tra l'altro che la busta o il contenitore si trovi in qualunque direzione, le cellule sono sempre dentro al mezzo di coltura. Bisogna stare attento che il mezzo di coltura e di partenza sia ben caricato di CO2, che sia in delle condizioni migliori, non avranno la temperatura ottimale, però è sufficiente per farle viaggiare 3-4 giorni e resistono senza problemi. Ci sono però di queste stesse provette che hanno dei tappi, come vedete qua, che in realtà il tappo ha la parte di plastica che è aperta e sotto, vedete, bianco, perché c'è un filtro. Allora, se io ad esempio ho delle colture, non so, potenzialmente pericolose da un punto di vista patogenico, ok? Se le coltivo in una fiaschetta di questo tipo qua, posso chiudere il tappo e lo scambio dei gas si fa attraverso questo filtro. Ovviamente una fiaschetta di questo tipo qua non la posso usare per viaggiare, perché sennò da lì si bagna tutto. Ma la uso in incubatore per mantenere le cellule. I tappi, quando uso le fiaschette che invece non hanno i tappi con il filtro, quando le metto nell'incubatore che ho un volume basso, devo allentare il tappo, deve rimanere solo appoggiato, se no non ho la CO2. No, è per quello che devo mettere un mezzo che lui stesso è già bello arancione e ha la CO2 dentro. Ok. Nei casi in cui voglio far crescere le cellule sul vetro come abbiamo dovuto fare noi, le cellule che sto utilizzando sulla plastica non aderiscono a sufficienza, allora devo trattare io il supporto. Tratto il supporto e ho due tipologie di molecole che posso utilizzare. O utilizzo delle molecole che sono essenzialmente quelle che sono presenti nello spazio extracellulare, cioè fibronectina, laminina, collagene. Ok? E dunque posso trattare i vetrini o anche le piastre di coltura con la fibronectina, oppure con il collagene, oppure con la laminina, dipende dalla tipologia di cellule. In questo caso l'adesione avviene anche attraverso le integrine, cioè è un'interazione con il recettore. Quando invece ho una interazione che può essere solo di tipo elettrostatico, allora posso coprire il fondo della piastra o il vetrino con un polimero di aminoacido. Quello che viene molto utilizzato è la polilisina o la poliornitina, che portano ad avere delle cariche, e l'interazione di più di tipo elettrostatico favorisce una prima adesione, poi su quello le cellule si addensano, cioè si fanno lo spreading. La sua domanda? Allora, perché non tutte le cellule producono delle molecole della matrice extracellulare. Ha ragione lei quando dice, se penso ai fibroblasti, i fibroblasti lo fanno di mestiere, perciò i fibroblasti rilasciano nel mezzo delle molecole di adesione, ma non tutte le cellule lo fanno. L'altro aspetto è che questo vuol dire che devo avere il tempo di sopravvivere, il tempo di rilasciare le molecole sul quale farai l'adesione, che dunque è un problema questo. In alcuni casi viene fatto e poi si tolgono le cellule che hanno condizionato questa adesione cellulare e si piastrano altre cellule sopra, che è ancora un altro modo, oppure si usano quello che viene chiamato un feeder layer. Questo è potremmo dire dove c'è la necessità massima. Cos'è un feeder layer? È il fatto di Tipicamente sono anche lì dei fibroblasti che sono messi in coltura, loro si attaccano, a questo punto vengono irradiati e si fanno crescere fino a ricoprire la piastra. Vengono irradiati in modo tale da provocare un danno al loro DNA che non le fa morire. Cioè lì bisogna proprio che sia anche regolato molto bene questa esposizione a UV in modo tale da provocare un danno che sia sufficiente a indurre l'arresto del ciclo cellulare senza indurre la morte cellulare, ma bloccando la proliferazione. Perciò è la finestra in cui c'è blocco del ciclo, è un'altra tipologia di nella scheretta, no? Abbiamo la plastica che permette poco adesione, la plastica che permette una buona adesione, ma non tutte le cellule aderiscono in queste condizioni, alcuni sono più esigenti, bisogna mettere o la polivisina o la poliornitina o il collagene o le cose, anche sulla plastica. E questo è un tipo di... Poi c'è ancora un'altra tappa dove non basta nemmeno quello e non basta il mezzo di coltura, devono avere un'interazione con delle altre cellule che riformeranno sia degli aspetti di adesione cellulare, sia probabilmente degli aspetti di condizionamento del mezzo di coltura, cioè queste altre cellule producono dei fattori che sono utili. Allora si fa così, si fa in questo modo, nella piastra si mettono i fibroblasti. I fibroblasti crescono fino a coprire tutta la piastra. Ok, abbiamo coperto tutto. A questo punto si irradiano in modo tale da avere le stesse cellule ma con il ciclo cellulare bloccato. Ok? In questa condizione metto le altre cellule, le faccio aderire su i fibroblasti che sono stati irradiati e questo si chiama feeder layer. Cioè è uno strato che avrà come effetto di nutrire, di promuovere queste altre cellule che le faccio crescere sopra. Devo irradiare per evitare che siano i fibroblasti a continuare a proliferare, non le devo far morire perché devono continuare a produrre molecole per fare aderire e stimolare la proliferazione di queste altre cellule che richiedono questa condizione particolare. Okay? Perciò diventa una coltura mista volontariamente tra quello che mi interessa e quello che ho dovuto mettere come substrato. Il substrato non bastano molecole, devo mettere come substrato delle cellule. Allora, abbiamo detto interazione di tipo elettrostatico, interazione di tipo invece recettoriale. Può essere perché la plastica non è sufficiente, può essere perché non uso un substrato di plastica ma uso un substrato di vetro. In questo caso, come abbiamo fatto noi con i coprioggetti, abbiamo dovuto mettere una molecola di adesione perché sennò sul vetro perfino i fibroblasti non aderiscono. Okay? Perciò in questi casi bisogna avere questo trattamento supplementare. Poi esistono le colture tridimensionali, perché finora abbiamo parlato di colture bidimensionali, cioè delle colture che sono su due dimensioni, cioè su una superficie. ma può essere interessante o utile avere un'organizzazione tridimensionale delle cellule. Ad esempio, hanno bisogno proprio di vedere questo tipo di o di avere questo tipo di approccio quelli che lavorano sull'angiogenesi, sulla formazione dei vasi. Allora, per studiare la formazione, l'organizzazione dei vasi, spesso hanno ricorso a modelli che sono tridimensionali, che permettono un'associazione delle cellule che riproduce questa formazione dei vasi all'interno normalmente del tessuto. Lo stesso. Vedo due cellule sopra l'altro, ma non si chiama tridimensionale perché sono due piani bidimensionali. Mentre questo è proprio un panino. Ok? È proprio l'idea, un po' come avete visto le piastre con l'agar per far crescere i batteri, no? Vi dà comunque un mezzo centimetro. Anche in questo caso ha questo tipo di dimensione, molto diverso. Perché all'interno di questo mezzo devono organizzarsi tridimensionalmente. Quello che si usa molto in questi casi si chiama il matrigel. Il matrigel è un cocktail, si compra ed è un cocktail di molecole di adesione. È quello che vorrebbe riprodurre un po' quello che è l'ambiente appunto extracellulare che si può trovare nella matrice di un connettivo. Ok? Che assomiglia di più. Perciò è un cocktail di queste stesse molecole di adesione che vedevamo sopra, molto ricco e che permette mischiato al mezzo o al siero, ed è a questo punto un modo per vedere quelle che sono tipicamente delle organizzazioni di branching, perciò le cellule si possono organizzare a formare specie di tubi e ramificati come potrebbe essere un'organizzazione appunto tubulare dentro a un tessuto. Perciò chi studia degli aspetti di regolazione dell'organizzazione tessutale tridimensionale deve avere ricorso a cose di questo genere. Non è da non confondere con invece quello che si chiama il test del soft agar. Vi ricordate, vi ho detto che esistono dei test in vitro per limitare o addirittura eliminare l'uso dei test di tumorigenicità in vivo. Il topo nudo, no, di cui vi ho parlato, quello che era la tumorigenicità fatta con l'iniezione di cellule in animali immunosoppressi. Qual è il test in vitro che più correla con i risultati che si ottengono con questo test in vivo? Non è di, cioè, e che vuol dire? Come faccio a sapere se una linea cellulare è o è diventata tumorale? Abbiamo detto, lo è se iniettata un animale immunosoppresso provoca la crescita di una massa tumorale. Quella è la definizione. Esiste o esistono delle caratteristiche delle cellule tumorali trasformate, caratteristiche in vitro che posso sfruttare per dire, mi basta questo studio in vitro per dire la cellula è tumorale. E uno potrebbe intuitivamente dire la velocità di crescita. Non è sufficiente. Sono le cellule che crescono che in realtà non hanno questo tipo di caratteristiche. Lei diceva i focci, che la coltura bidimensionale, come abbiamo detto prima, nelle quali si vedono in alcune zone la crescita sulla terza dimensione, come un mucchio di cellule, ok? Quelli che sono chiamati i focci. È un buon indice, si insospettisce. Non è sufficiente, non è quella la correlazione maggiore. o meglio, in alcuni casi o comunque quando uno vede questo ha buona probabilità di pensare che siano delle cellule trasformate, non sempre correla in modo così affidabile. Quello che rimane è appunto che è più fedele come risultato è quello del soft agar, e che significa che la caratteristica maggiore di queste cellule è il fatto di avere una maggiore tolleranza e possono proliferare in situazioni in cui non riescono assolutamente a stabilire nessuna adesione cellulare con il substrato esterno. Il soft agar vuol dire preparare una piastra che assomiglia molto di nuovo a quelle dei batteri con un tipo di agar però molto puro, non deve assolutamente avere tracce di ioni o di molecole che potrebbero favorire appunto questa adesione cellulare. E in queste condizioni, se si vedono a distanza di anche una o due settimane delle pallottole di cellule, vuol dire che queste cellule sono cellule tumorali. E vedete che sono due situazioni che potrebbero sembrare simili, perché sono sempre tridimensionali, ma in una che è il matrigel, e per favorire l'adesione, l'organizzazione tridimensionale delle cellule, e questo è uno scopo. Nell'altro caso, invece, non contiene assolutamente nulla di molecole di adesione, anzi è tutto l'inverso, e permette di fare il saggio in vitro della tumorigenicità. Ed è quello il saggio che tuttora è più vicino a quello che si ottiene con un saggio in vivo. Quali sono altre varianti sul tema che si possono conoscere? Ci sono si possono comprare quelli che sono chiamati dei inserti che si mettono all'interno dei pozzetti. In particolare, vi ricordate queste piastre che hanno più pozzetti, che siano quelli da 6, da 12 o di 24, esistono dei specie di cestelli, come vedete qua, solo per dirvi l'idea, vedete, questa è la rappresentazione sotto, perciò immaginate una piastra con 6 pozzetti, ciascuno dei, quando sono da 6 pozzetti, sono circa 3 cm di diametro, ok? Ce ne sono 6. E questi sono inserti che si mettono dentro a ciascuno. Inserti, perciò questo sarebbe un pozzetto, ok? E appoggio sopra questa specie di cestello. Questo cestello ha nella parte sottostante un filtro. E dunque esistono diversi di questi inserti, di questi cestelli, che sono caratterizzati da una porosità diversa del filtro. Perché a secondo della linea cellulare che viene utilizzata, le cellule hanno una dimensione diversa e dunque si deve adattare a quello. Ok, perciò inizialmente questo è il pozzetto, questo è il cestello, ok? In basso qua c'è il filtro, si mettono le cellule, questa è la stessa cosa rappresentata qua, questo è il cestello, il filtro, le cellule, e a distanza di tempo si va a vedere quante di queste cellule sono passate nella parte sottostante. Le cellule si infilano dentro ai buchi del filtro e le ritroviamo dall'altra parte. Questo è un saggio di migrazione cellulare. Posso mettere anche, ad esempio, un fattore che fa migrare maggiormente le cellule, posso modificarle, le posso trasfettare e vedere se facendo esprimere una molecola piuttosto che un'altra, o bloccando una molecola che ritengo sia importante per la migrazione cellulare, sempre rispetto al controllo vado a vedere quante sono passate sull'altra parte del filtro. Sotto. Dopo questo fondamentalmente con un cotton fioc si eliminano le cellule che sono sopra e le cellule che sono sotto vengono colorate, lisate e si legge anche allo spettrofotometro, si fa una lettura colorimetrica che dà un'idea di quante cellule sono passate sotto. Ok? Questo invece assomiglia, cioè ve lo metto in contrapposizione, sia il Martrigel con il soft agar, sia quelle che sono i Transwell con quelle che sono invece questo saggio per il trasporto epiteliale. Perché questa è tutta un'altra musica, ha un altro scopo, anche se inizialmente potrebbe sembrare molto simile. A cosa serve? Serve in particolare come saggio di tossicologia, oppure come saggio per l'assorbimento di un farmaco a livello intestinale. Allora, cosa consiste? Consiste nel fatto che ci sono delle cellule, una linea cellulare che si chiamano CACO2, che sono cellule epiteliali, intestinali, che sono in grado di riprodurre in colture le giunzioni strette, occludenti, e dunque di formare in colture un epitelio monostratificato. Se io ho delle cellule che sono in grado di rifare la formazione delle giunzioni occludenti, che è tipico di una situazione epiteliale, che deve separare, no? Tra, ad esempio, se ho preso un farmaco per via orale, ci deve essere un assorbimento a livello intestinale, se no non mi serve niente, aver preso il farmaco. Come si faceva a fare questi studi prima? Faceva soltanto con l'uso di animali per sperimentazione. Si dava questo farmaco, poi si andava a vedere quanto era stato assorbito. Poi dopo hanno fatto alcune cose che sono state difficilmente riproducibili, ma comunque che si è anche usato per un certo periodo. Era tipo di andare al mattatoio, di recuperare quelle che potevano essere frammenti di epitelio e poi usare questo come sistema in vitro, ok? Fino ad aver scoperto queste cellule. Queste cellule invece formano loro stesse lo strato epiteliale, perché formano le giunzioni strette. Allora, riprendendo come il tutto è organizzato, avremo anche in questo caso i pozzetti, perciò assomiglia nel tutto a quello che abbiamo descritto prima. Qua c'è un inserto, ok? Sopra metto le cellule, ma lo scopo è la porosità, a parte che le cellule epiteliali così non è che vanno molto a spasso, ma soprattutto lo scopo non è di andare a vedere se le cellule passano, lo scopo è di lasciare questa associazione di queste cellule nella parte superiore, che però realizzano le giunzioni strette. Ve lo schematizzo. Non è detto? Ok. Riprendendo. Se questo è il pozzetto, questo è l'inserto, ok? Ho una situazione che è fatta così, dove lo scopo è di vedere che le cellule passano e le trovo dall'altra parte. Questo si chiama Transwell e serve alla migrazione. Ok? Poi ci sono, somiglia, però la porosità è soltanto molecolare, non è cellulare. Metto le cellule che sono le cellule caco che formano le giunzioni strette. Ok? Se guardo da sopra, dovrei trovarmi una situazione di questo tipo qua, che è un tappeto continuo di cellule. Con qua sono tutte le giunzioni strette. Siete d'accordo? L'avete presente? Riuscite a immaginarvelo? A cosa serve questo? A questo punto, anzi, mettiamoli i nuclei così sembrano più cellule. Ok. Adesso, se io metto qua una sostanza X, che è un colorante, sono sicura che questa situazione è giusta? Se qua ci deve stare, deve arrivare il colorante o no? No, un colorante non trasportato, questo mi fa vedere che la condizione è giusta. Tolgo il colorante, oppure lascio anche il colorante, e metto la mia sostanza Y. Ok? Se dopo faccio il dosaggio nella parte sottostante e trovo Y, vuol dire che l'unico modo con il quale Y ha potuto entrare nella parte sottostante è perché è stato trasportato dalle cellule CACO. Perciò queste cellule in effetti si vede qua, vedete che è un monostrato, qua sono i nuclei, qua hanno riformato le giunzioni strette. Ok? Questo è il supporto sotto. E questo in realtà è una buona approssimazione del trasporto attraverso l'epitelio intestinale. Almeno i primi screening che devono essere fatti, questo permette di non avere bisogno di avere ricorso all'uso di animali. Abbiamo parlato delle piastre, abbiamo parlato delle fiasche, le pipette. Uno dice, ma proprio lì ci deve scendere nel dettaglio. Invece sì, c'è qualcosa di interessante a dire nelle pipette. Una cosa così da sapere, non nuoce. Qualunque sia la marca delle pipette, perché ci sono diverse ditte che vendono queste pipette, quelle che usiamo in colture cellulare sono quelle dentro ciascuno nella sua busta di plastica, sono sterili. Però hanno una cosa in comune, che è il codice colore delle pipette. Perciò il codice colore è sempre lo stesso qualunque sia la ditta. E questo permette di lavorare più in fretta. Perché? Perché molto velocemente, una volta che io so il codice colore, e adesso quando tornate in laboratorio ci farete caso, il blu è il 5 ml, il verde è il 2 ml, verificate se lo dico giusto. Okay. Il giallo è l'1 ml, il arancione è il 10, il 25 è il rosso, il 50 è viola. Ho giusto? Prossima volta interrogo voi. Sembra così, però in realtà serve a velocizzare il lavoro sotto K o fuori della K, ma sapere che c'è il codice colore. Ve lo faccio notare perché tutto sommato non è così scontato e invece una volta che uno lo sa va più a colpo sicuro a prendere la pipetta giusta. Perciò, a prescindere dalla marca, vedete, a volte lo riportano anche sulle buste, questo è il codice colore che viene utilizzato. Ovviamente non si pipetta niente a bocca e tutto, viene sempre tutto fatto con il pipettatore, ma ormai anche lì c'è una differenza generazionale e credo che per voi non vi verrebbe nemmeno in mente di mettere una pipetta in bocca, no? Ok. Non è sempre stato così. I mezzi. I mezzi sono il mezzo di coltura e devi fornire elementi base, deve assicurare la giusta isotonicità, deve preparare al fatto che ci sia un pH giusto. L'acqua è molto importante, vedremo che si possono anche comprare i mezzi di coltura in polvere e ricostituirli, ma un fattore incredibile è l'acqua. L'acqua è una delle cose in laboratorio per tutto quello che si fa, dalla biologia molecolare, la biologia cellulare, la biochimica. L'acqua è una delle cose essenziali, la qualità dell'acqua che si utilizza. Utilizziamo i distillatori, i bidistillatori, facciamo di tutti i colori, ma è molto difficile avere una colonna dei distillatori che si esaurisce, uno lo vede subito con dei problemi sulle sue reazioni, perché la qualità dell'acqua è una cosa incredibile. Sembra una cosa così, solo per dare un'idea, quando qua ci sono stati i giochi olimpici, il cuoco della squadra giapponese aveva fatto diventare matti quelli dell'acquedotto per la tipologia di acqua che lui voleva per la cucina, perciò anche i cuochi. È una delle cose, quando uno dice ma faccio la stessa ricetta ma l'ho fatta a 2000 km, ho tutti gli ingredienti, non viene lo stesso gusto, uno dei problemi è l'acqua. Perciò quello è l'aspetto casalingo, ma in laboratorio l'acqua è un fattore incredibile da controllare. Perciò devo dire, in alcuni casi si utilizzano i mezzi in polvere, però sono remoti e la maggior parte dei casi si utilizza mezzi di cultura che sono già in soluzione. Deve portare gli aminoacidi. Ovviamente tutti quelli che sono essenziali, sapete che dai 20 aminoacidi 13 sono essenziali, cioè le cellule eucariote non sono in grado di, le cellule di mammifero non sono in grado di produrle, e dunque per queste bisogna fornire nel mezzo di coltura questi aminoacidi. Ci sono anche un certo numero di ioni che sono forniti attraverso i sali, che sono necessari anche per tutte le sintesi. Ci vorrà una fonte di energia. La fonte di energia è costituita sia dal glucosio presente nel mezzo e dalla glutamina. La glutamina è un aminoacido particolare perché non è molto stabile. In soluzione è stabile per circa un mese. In molti mezzi di coltura, verificate sulle etichette, è scritto senza glutamina e bisogna aggiungerla all'ultimo momento, quando si utilizza il mezzo, è per quello che vi ho messo la freccia tra qua. E poi ci sono altri componenti che vengono aggiunti a volte al momento della preparazione del mezzo, come può essere il siero, come possono essere gli antibiotici, ci torniamo fra un minuto. E poi c'è la storia del rossofenolo. In effetti tutti i mezzi di colture, o meglio, nella maggior parte dei casi, uno associa le colture cellulari a questo colore rosso. E il colore rosso è dovuto alla presenza del rossofenolo, che è un indicatore di pH. Perciò il rossofenolo è quello che permette velocemente di capire in che situazione è la coltura. È arancione quando va tutto bene, quando comincia a essere o giallo o viola deve scattare l'allerta. È viola quando il mezzo è basico e di solito quello è indice del fatto che non ci sia la giusta concentrazione di CO2 sciolta nel mezzo. Potrebbe avere, come è successo a noi, un problema con l'incubatore che non funziona. Succede anche quando l'incubatore, la vasca, vi ricordate, abbiamo detto ci deve essere la vasca con l'acqua che permette di avere sempre l'umidità. L'umidità è importante per permettere di sciogliere la CO2 dentro al mezzo di colture. Se manca l'acqua, il pH cambia, l'acqua nella saturazione dell'aria. Perciò anche a volte uno ha l'incubatore che funziona ma non c'è l'acqua, e questo lo si vede perché cambia appunto il colore del mezzo di coltura. Se diventa invece giallo, può essere o perché le cellule hanno utilizzato questo mezzo, ovviamente rilasciano i loro metaboliti, la coltura è vecchia, l'avete dimenticata per 2 settimane nel fondo all'incubatore, lo ritrovate, queste qua sono cresciute e dopo un po' muoiono. E tutto quello che è stato rilasciato da queste cellule fa sì che il mezzo è acidificato. Se il mezzo è ancora tutto sommato chiaro ma è giallo, potete pensare che sono le cellule che sono morte, ma perché la coltura è rimasta lì, è troppo vecchia, ma non è inquinata. Se invece non avevate dimenticato la vostra piastra di coltura, ma l'indomani vi trovate una piastra gialla, è inquinata. Quello è tipico del fatto di avere la presenza di batteri o di lieviti all'interno della crescita, cioè della piastra di coltura, e di solito in seguito a questo, se aspettate ancora, il mezzo diventa completamente torbido con la sabbietta, che non è altro che la crescita dei batteri, ok? E lì suona il campanello d'allarme e si butta tutto e si spera che non tutto sia contaminato, ma che sia solo una cosa casuale. Allora arriviamo su questo punto. Allora finisco con il rossofenolo, poi torniamo sulle contaminazioni. Il rossofenolo è dunque utile e uno pensava che fosse innocuo, che tutto sommato servisse solo come indicatore di pH. Fino al momento in cui gente che lavorava in particolare su delle cellule appunto tumorali mammifero e ne studiava la crescita, la proliferazione cellulare e il rapporto con gli estrogeni, qualcuno appunto ha notato che in realtà il rossofenolo ha un effetto di mimare gli estrogeni. E dunque su alcune linee cellulari o se uno è interessato a studiare l'effetto degli estrogeni, se coltiva le cellule già in rossofenolo, è già in una situazione di stimolo. Se prova ad aggiungere qualcosa non vede niente, perché in realtà è già in una situazione di stimolo. Perciò, dal momento in cui quello è stato scoperto, chi lavora in questo tipo di ambito, su questo tipo di argomento, sta bene attento a utilizzare il mezzo di colture senza il rossofenolo. E dunque bisogna saperlo, perché è possibile che non sia l'unico effetto di interferenza del rossofenolo con le colture cellulari. Perciò in questo caso questo è stato messo in evidenza, io non me la sentirei di escludere che anche in altri tipi cellulari non potesse avere effetto. Il beneficio del monitoraggio con il rossofenolo è forte, perciò si continua a usare rossofenolo, però sappiate che a volte può avere un'interferenza. Cioè, perdo il vantaggio di avere un indicatore di pH, diventa trasparente come se fosse l'acqua. In realtà sono più giallini che trasparenti, però non c'è. Cosa aggiungiamo? Abbiamo detto, possiamo aggiungere all'ultimo momento al nostro bottiglia di mezzo di coltura la glutamina. Spesso vengono aggiunti comunque anche gli aminoacidi non essenziali, perciò li aiutiamo un po' queste. E poi quello che si diceva prima, antibiotici, penicillina e streptomicina. C'è anche chi mette la fungisone, cioè un fungicide. Allora, se voi avete le cellule che sono inquinate, non è che aggiungendo a questo punto l'antibiotico si riesce a combattere questa infezione. È troppo tardi. E una volta che c'è un'infezione, cioè, se già si vede a occhio nudo, in modo palese, non c'è niente da fare, se non buttare il tutto, mettere tutto in conigrina e buttare il tutto. E per quello che è molto importante avere dei stock congelati, perché se ho una trasfezione, un clone stabile che ho passato un sacco di tempo a produrre, la prima cosa che devo fare è metterlo in salvo. Poi una parte lo porto avanti, ma devo avere la possibilità di tornare alla fonte. L'antibiotico viene messo perché più per evitare che inizi a svilupparsi una contaminazione batterica, ok? Ma una volta che è partita è troppo tardi. Si fa anche, appunto, dicevo, ci sono anche laboratori che non solo mettono l'antibiotico ma anche il fongicide. Tutte queste cose sarebbe molto meglio imparare, e quando dico appunto in alcuni laboratori, senza antibiotici, senza fungisone. Cioè uno deve lavorare in modo sterile e se ci sono problemi o inquinamenti forse è meglio vederlo. Per comodità uno dice, ma sì, perché tanto poi dopo non metto più i guanti, ma poi dopo tanto passo da uno, passo dall'altro, ma poi tanto, cioè no? Questo poi tanto che non succede niente e dall'altro metto sempre più l'antibiotico piuttosto che la fungisone e sono tutte sostanze che comunque non sono tossiche per le cellule, perché se no non verrebbero usate. Di lì a dire che non hanno nessun effetto non è così vero. Perciò sarebbe anche giusto farlo senza. Ad esempio il fungisone non lo mettiamo mai, ma ci sono dei laboratori dove sistematicamente lo mettono. Poi torniamo sulle contaminazioni. Il siero più comuni, dicevamo, sono quello appunto siero bovino fetale oppure di giovane, come si chiamano, di calf, vitello, oppure di cavallo. Di solito le percentuali vanno dal 2 al 10%, può essere anche il 15%. A volte c'è un misto tra cavallo e bovino, possono esserci diversi protocolli. A volte è già inattivato, a volte bisogna metterlo a inattivare, cioè riscaldarlo per un certo periodo per evitare che abbia qualche effetto che promuova l'aggregazione delle cellule, perché essendo siero ovviamente bisogna annullare l'effetto del complemento, cioè quello che è il problema della risposta che normalmente interviene nella risposta immunitaria, però ormai sono praticamente tutti decomplementati. È possibile coltivare le cellule senza siero? In questo caso, di nuovo, se utilizzo, spero lo sia, se devo, ma lì non vedo, forse. Se devo fare una cosa che in questo caso, lo studio ad esempio di un fattore di crescita, se utilizzo il siero abbiamo detto contiene già dei fattori di crescita, perciò di nuovo sarei in una situazione già stimolata, non riesco a fare lo studio che mi interessa. Perciò sono queste situazioni in cui è utile essere in una condizione priva di siero e in questi casi bisogna aggiungere comunque gli elementi fondamentali per poter mantenere la coltura cellulare. Non tutte le cellule si riescono a essere coltivate senza siero, si usano delle composizioni definite e adesso anche le ditte vendono di questi mezzi che hanno già la composizione definita per tipologia di cellule diverse. Questi sono, diciamo, i cocktail che si possono avere già pronti per le cellule neuronali, il bridoma, le cellule staminali, ci sono di questi cocktail. Perciò il siero viene molto usato, non è sempre detto che bisogna avere l'aggiunta del siero. Se non ho l'aggiunta del siero, però li devo mettere comunque qualche elemento in più, di sicuro gli aminoacidi non essenziali, metterli tipo alcuni ermone, l'insulina di solito va aggiunto, il selenio, ci sono un certo numero di elementi che bisogna dare e se non si mette il siero bisogna aumentare spesso il substrato di adesione, perché il siero serve anche nell'adesione cellulare. La tripsina è tripsina EDTA e il lavaggio si fa con il PBS senza calcio, senza magnesio, semplicemente perché le adesioni cellulari sono mediate da ioni divalenti. Perciò se io voglio rompere le adesioni, se voglio eliminare, cioè che le cellule vadano in sospensione, la prima cosa che faccio oltre alla tripsina, li metto l'EDTA. L'EDTA è una sostanza che chela, cioè lega, ioni divalenti. Legando ioni divalenti, sostraggo ioni divalenti a quelle che sono le interazioni, quali sono le molecole per eccellenza che interagiscono in modo omofilico e stabilizzate da ioni calcio? Le caderine. Ok? Allora, le caderine sono stabilizzate da ioni calcio. Se io metto un mezzo che toglie il calcio, ho già destabilizzato l'interazione cellule-cellule. Ed è il motivo per il quale il PBS nei frigoriferi dei laboratori di colture cellulari ce ne è di due tipi, con calcio e magnesio, senza calcio e magnesio. Se voglio fare un lavaggio senza staccare le cellule, uso il PBS con calcio e magnesio. Se voglio fare un lavaggio perché mi appresto a staccare le cellule, faccio con il PBS senza calcio, senza magnesio. Ok? La filtrazione o la sterilizzazione, poi con questo finiamo. Uno potrebbe dire, se uno parla di sterilizzazione, a voi cosa viene in mente? Quale tipo di metodi vengono utilizzati per la sterilizzazione? L'autoclave. Oppure? UV, oppure? I raggi gamma, oppure? In quale caso usate l'autoclave? Mi ha detto per gli strumenti in vetro. Pure? Il metallo? Usate l'autoclave? Qual è la caratteristica dell'autoclave? Temperatura? E poi? Pressione? E se si va in pressione ad alta temperatura, e poi c'è? Cosa c'è dentro all'autoclave? Vuoto? No. L'acqua. E però vuol dire che c'è l'acqua. Come la pentola a pressione. Ok? Un autoclave è una pentola a pressione. E dunque, tutto quello che fate e sterilizzate attraverso l'uso dell'autoclave, quando è dentro, finisce per essere bagnato. Perciò va bene per tutto quello che è liquido. Perché essendo saturo d'acqua, vado in temperatura senza evaporare. Ok? Perciò quando diceva le bottiglie, sono le bottiglie che contengono soluzione, o sono bottiglie che contengono, tipo se devo sterilizzare un tampone, lo faccio dentro all'autoclave. Ok? Se la bottiglia è vuota e voglio sterilizzare la bottiglia, è più facile che lo faccia con quale altro metodo? Cosa c'è altro in cucina? Forno. Con la stufa. Perciò un altro modo per sterilizzare è la stufa. Questa volta è a caldo ma a secco. Però se devo sterilizzare, non so, la sterilizzazione dei becher, dei cilindri, delle bottiglie, queste cose, non si fa nell'autoclave, si fa dentro alla stufa, in modo tale da avere un materiale che poi alla fine è asciutto. con i mezzi di coltura si potrebbero sterilizzare in autoclave se non ci fossero molecole che patiscono le alte temperature. Se noi lo facciamo ad alte temperature, nella maggior parte dei casi avremmo una denaturazione delle molecole. Si potrebbe fare solo per l'MIM, cioè il mezzo di coltura, e non si potrebbe fare già con il siero, perché vado a denaturare tutte le proteine del siero se lo faccio in autoclave. Non posso farlo ovviamente in stufa, perché tutto quello che è liquido non va mai sterilizzato in stufa, si fa per filtrazione. Perciò si filtra con dei filtri che possono andare da 0,4 a 0,1 micrometri, e questo permette di sterilizzare. Perciò il mezzo viene sterilizzato quando è necessario. Se è già sterile basta così, se invece deve essere sterilizzato lo si fa per filtrazione. Perciò ci sono queste specie di bottiglie, vedete il beccuccio, prima il mezzo era nella parte superiore, si crea il vuoto, va giù ed è passato attraverso il filtro, oppure si fa con le siringhe. Perciò in realtà, mentre per la batteriologia si usa molto l'autoclave e la stufa, per un laboratorio di biologia cellulare può essere utile avere a portata di mano l'autoclave e la stufa per alcune cose, o alcuni strumenti che possono essere utilizzati, li posso passare in stufa se sono di metallo, ma il grosso in realtà non è sterilizzato così, è sterilizzato attraverso la filtrazione ed è sterilizzato per esposizione o ai UV o ai raggi gamma, quando si parla delle pipette, delle piastre che sono fatte a livello industriale. Ok? Perciò è un po' diverso di nuovo rispetto a quello che si conosceva prima. Le contaminazioni, tanto è veloce, sono di questa tipologia: batteri, lieviti, candida. Queste qua danno una sabbietta mezzo giallo, stessa cosa con il lievito, e invece il candida danno le ramificazioni, molto bello. Ovviamente è una contaminazione, perciò uno di nuovo butta il tutto, però ha un aspetto decisamente diverso. E poi ci sono i micoplasmi e i virus. I micoplasmi e i virus non si vedono. I micoplasmi e i virus in molti casi non danno effetti citotossici, perciò non ho modo di rilevarli. Non ho un indice che mi dice guarda che è contaminato. Siamo noi portatori di virus, siamo noi portatori di micoplasmi, ok? Non sempre cose che siano di nuovo, per noi va tutto bene, ma per le cellule no. E questo significa che è molto più subdolo vederlo. Possono cambiare queste infezioni, il comportamento delle cellule, le loro risposte, e dunque darti dei risultati che sono dovuti più alla contaminazione che alla risposta vera e propria, e dunque possono essere veramente inquinanti, importanti. Qua non si vede bene, ma forse si intravede. Una delle cose per monitorare questo è la marcatura di DNA di fuori, appunto, della cellula sulla parte periferica. E uno può cominciare a ipotizzare di avere una contaminazione su questa base, e poi dopo fare delle analisi puntuali, anche cercare con amplificazione di sequenza, con la PCR o cose più specifiche, per vedere se c'è un inquinamento dovuto a microplasmi piuttosto che a virus. Perciò questo invece è molto più subdolo. L'aspetto di cellule che stanno bene: cellule che cominciano ad avere nuclei scuri è un indice di morte cellulare. Qualcuno l'ha visto stamattina, quando vede delle cellule che sono tondeggianti, che non sono così, sono quelle morte. E l'altro indice con il quale termino sono i vacuoli. Quando si comincia a vedere queste cellule che sono piene di vacuoli, questo è il segno di sofferenza cellulare. A meno che cioè in questo senso modifica la morfologia da questo aspetto, questa è la premessa alla morte cellulare anche, e dunque è una, cioè sono cellule che non stanno bene a meno che siano adipociti. Se sono adipociti, ovviamente questo aspetto è legato al loro differenziamento, all'accumulo di grasso, e non ha niente che vedere con la sofferenza cellulare, perciò bisogna anche interpretare questi dati in funzione del tipo cellulare nel quale ci stiamo riferendo. Ok? Vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo con qualcuno venerdì, con altri mercoledì dopo. Sì, fa parte delle cose che devo fare.